Adesso vi chiedo di andare in Marco capitolo 7, versetto 31 a 37. Avete anche, possiamo dire, vi ho dato un bigliettino, un foglio, dove ho riassunto ciò che è successo fino adesso. Quello lo potete conservare, è per voi, perché stiamo coprendo tante cose riguardo a Gesù. Ed è importante che li rivediamo insieme, considerando ciò che la folla dirà alla fine del brano che vedremo questa mattina. Noi il brano che vedremo sarà in modo particolare Marco 7, da 31 a 37, momento in cui Gesù guarisce un uomo sordo che parlava a stento. Però consideriamo questo: a partire dell'apparizione pubblica di Gesù, Gesù predicava e faceva segni miracolosi. Lui predicava, Marco 1,15 dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo lo potete vedere nel foglio che vi ho dato. Marco 6,45 a 56, oltre al predicare, Marco ci presenta che dovunque li giungeva, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Questo era il ministero del Signore. È una cosa molto importante che, in modo particolare, il messaggio che Gesù proclamava provocava una reazione in coloro che lo ascoltavano. Così come anche i segni miracolosi che Gesù faceva. Coloro che ascoltavano Gesù direttamente, o che sapevano del messaggio che Gesù predicava, pensando a Erode, si possono dividere in questi gruppi. C'erano i suoi parenti, c'erano le persone che lo avevano visto crescere in Nazaret, i discepoli, le folle, gli scribi, i farisei, gli erodiani, Erode. C'erano anche i capi dei giudei che si trovavano a Gerusalemme, i giudei e i gentili. E la loro risposta è che alcuni credono, molti lo seguono per i segni che fa, altri lo seguono ma ad un tratto lo lasciano, altri lo rifiutano veramente, come è successo in Nazaret, gli altri lo vogliono uccidere. Vedete che lo che Gesù fa porta le persone a prendere una responsabilità nei suoi confronti, e loro rispondono in uno di questi modi. E fino a questo momento Gesù ha parlato del regno di Dio, della incompatibilità della religione giudaica nei suoi confronti, essendo Dio, ha parlato del sabato, del digiuno, ha parlato dei diversi terreni che sono i cuori, ha parlato anche della purificazione delle mani, la contaminazione dell'uomo. E al capitolo 7, avvicinandoci al nostro brano, Gesù ha messo in cuore già alla luce l'ipocrisia degli scribi e i farisei, anche mostrato il falso insegnamento degli scribi e i farisei, e ha parlato alla folla e ai discepoli che la corruzione dell'uomo proviene dal proprio cuore. Quindi pensate, lo che Gesù sta spiegando è molto chiaro, è molto profondo. E poi quindi abbiamo l'insegnamento, la risposta della gente, e abbiamo i segni miracolosi che camminano insieme a tutto ciò che Gesù sta facendo. E pensando ai segni miracolosi, guardate tutto quello che Gesù ha fatto in questo tempo. Lui ha manifestato la sua autorità e onnipotenza sulla morte. Lui ha risuscitato una bambina, al capitolo 5. Lui ha manifestato anche la sua autorità per perdonare i peccati. Se vi ricordate, al capitolo 2, l'uomo paralitico che si alza, e quello indica che Gesù ha perdonato a lui dei suoi peccati. Gesù ha manifestato la sua autorità, onnipotenza e signoria su Satana e i demoni. Lui ha vinto Satana nel deserto, ha scacciato demoni da singole persone, ad esempio nella sinagoga, al capitolo 1. Lui ha scacciato una legione di demoni che erano in un solo uomo. Ha anche scacciato un demone senza aver parlato, senza essere presente davanti alla persona che era impossessata da questo demone. E lo ha scacciato come? Con il pensiero, essendo dalla distanza. Questa è la figlia della donna sirofenice. Lui ha manifestato la sua autorità, onnipotenza e signoria sulla natura. Lui ha zittito la bufera di vento, ha calmato il mare, ha moltiplicato i pani e i pesci, ha camminato sul mare. Lui anche ha manifestato le sue perfezioni divine, la sua onniscienza, la sua onnipresenza, la sua misericordia, la sua grazia in tutto quello che faceva, la sua saggezza nel parlare, nel fare domande, nello stare in silenzio, come abbiamo visto di un passo parallelo in Matteo 15. Gesù ha manifestato che lui è veritiero rispondendo con la verità e con la scrittura, che è verità. Anche si è visto la sua autorevolezza quando lui insegnava, la sua autorevolezza quando chiamò i suoi discepoli e congedò la folla da solo, che era formata da circa 20.000 persone. Gesù manifestò la sua divinità come creatore quando moltiplicò i pani e i pesci, e anche manifestò la sua perfetta comunione con il Padre quando pregava al Padre e faceva quello che il Padre gli aveva comandato di fare. Tutto questo lo abbiamo visto fino adesso. Marco scrive proprio per mostrare che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. E poi lui, Gesù, anche manifesterà la sua autorità, la sua onnipotenza, la sua compassione su che cosa? Sulle malattie. Lui ha guarito una donna con la febbre, lui ha guarito diverse malattie, lui ha guarito un lebbroso, lui ha guarito una persona paralitica, lui ha guarito la mano paralizzata, atrofizzata di un uomo. Gesù ha guarito una donna da un flusso di sangue che, umanamente parlando, era un caso impossibile da curare. E tutto questo cosa mostra? Marco lo sta presentando per mostrare ai suoi lettori: Gesù è il Cristo, di conseguenza è il Figlio di Dio. E perché diciamo questo? Perché abbiamo riassunto tutto questo? Perché il modo in cui la folla, in Marco 7, versetto 37, parlerà di Gesù, è molto significativo, perché la folla, queste persone che erano lì presenti, diranno questo: egli ha fatto che cosa? Ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Gesù ha fatto ogni cosa bene. Tutto ciò che abbiamo elencato lo ha fatto in un modo perfetto. E questo che abbiamo letto in Marco 7:37 è quello che diranno i gentili dopo che Gesù ha guarito un sordo che parlava stento. E pensate, questa guarigione non mette in risalto l'uomo che veniva guarito, ma mette in risalto chi? Gesù. Gesù. E questo si collega con lo scopo di Marco: mostrare che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. Quindi vogliamo leggere il passo, considerando tutto ciò che Gesù ha fatto fino adesso, e considerare poi il passo che abbiamo davanti a noi. Marco, dal versetto 31 del capitolo 7, scrive il seguente: Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Efatà, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Gesù guarisce un uomo sordo che parlava stento, e possiamo aggiungere che Gesù susciterà una risposta precisa in coloro che erano presenti al momento della guarigione. Possiamo dirlo anche così: Gesù susciterà un pensiero corretto da parte di gentili sulla base di ciò che lui ha fatto. E ci sono 5 momenti nel racconto di Marco che servono per mostrarci proprio il momento in cui Gesù guarisce l'uomo sordo che parlava a stento. 5 momenti che ci mostrano proprio questo momento. Versetto 31, il momento in cui Gesù parte da Tiro e va verso la Galilea, attraversando il territorio della Decapoli, versetto 31. Il secondo momento è quando Gesù riceve una supplica di guarire un sordo che parlava a stento. Il terzo momento è quando Gesù guarisce l'uomo sordo. Il quarto momento, versetto 36, è quando Gesù ordina a tutti di non dirlo a nessuno. E infine, al versetto 37, l'ultimo momento è quando Gesù suscita una determinata risposta nei presenti. Quindi vedremo il versetto 31, poi il versetto 32, poi il versetto 33 a 35, poi il versetto 36 e infine il versetto 37. E tutto questo mostrerà che cosa? La gloria di Cristo, la sua divinità, la sua persona proprio come figlio di Dio incarnato. E guardate il versetto 31. Marco scrive che Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro. Versetto 24 è collegato a ciò che Marco sta raccontando, e lo spostamento, come abbiamo visto prima, lo spostamento di Gesù da Capernaum fino alla regione di Tiro. Al versetto 24 lui partì probabilmente da Capernaum, se ne andò verso la regione di Tiro. È importante considerare che Gesù andò in un territorio gentile. Lui vuole essere da solo con i suoi discepoli, vuole essere lontano dalla folla, dalla pressione degli scribi, dei farisei, e vuole passare del tempo con i suoi discepoli a istruirli. Non manca molto tempo affinché Gesù vada sulla croce, cioè lui li deve istruire. E come sappiamo, la folla non gli permetteva neanche di mangiare a loro. E abbiamo già visto che Gesù in diversi momenti cerca di andare da solo con i suoi discepoli, ma la folla li raggiunge. Anche come è successo nel racconto della donna sirofenicia. Lui non voleva che lo sapesse nessuno dove erano, e appare questa donna. Gesù mostra grazia e, possiamo dire, risponde alla fede di questa donna. Però versetto 31 dice che partì di nuovo dalla regione di Tiro, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Come abbiamo visto, Gesù ha fatto un giro molto largo per tornare nel mare di Galilea. 32 chilometri da Tiro a Sidone, piena regione gentile. Da qui è sceso verso il Giordano, verso il mare di Galilea, dopo aver attraversato il Giordano, e arriva nella zona della Decapoli. Abbiamo detto anche che possibilmente per evitare Erode lo voleva uccidere, lo voleva incontrare, se vi ricordate di quello che diceva anche al capitolo 7 o 6. E per Decapoli si intende una zona che era formata da 10 città che avevano legami per il commercio, per la difesa. Per questo motivo si chiama Decapoli, ed è una zona dove Gesù già è stato lì quando lui ha scacciato la legione di demoni da questo Gerasene, questo uomo Gerasene. E pensando al passo che noi stiamo vedendo, andate un attimo in Matteo 15, versetto 29. Perché il racconto che noi leggiamo in Marco non lo troviamo in altri Vangeli, ma Matteo fa accenno a ciò che stiamo vedendo. versetto 29 di Matteo 15, leggiamo che partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. Ed egli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. Possiamo dire che Matteo sta essendo più generale con ciò che sta vivendo Gesù nel suo spostamento. Ed è importante che vediamo che Gesù è presso il mare di Galilea, in territorio gentile, nella Decapoli. E anche se Gesù sta cercando di passare inosservato, non ci riesce. È impossibile. Perché? Perché la sua fama si era diffusa in tutti i luoghi, sia in Israele, sia nei dintorni. Se noi pensiamo al capitolo 5, versetto 17, pensando a questo uomo, che è stato, possiamo dire, Gesù ha scacciato una legione di demoni da lui. Poi cosa succede? La gente, quando sente parlare il fatto dei maiali che sono caduti nel mare, vogliono mandare via Gesù. Ma adesso, più tardi nel tempo, la gente va da Gesù. Gesù aveva detto a questo uomo di non seguirlo, ma di andare a raccontare ciò che Gesù aveva fatto per lui. La sua fama era cresciuta anche per quel miracolo che Gesù aveva fatto verso questo uomo. Però Gesù è lì, ritorna in quella zona e la folla si avvicina nuovamente. Possiamo dire che il tempo di insegnamento tra Gesù e i suoi discepoli si è concluso, la gente va da lui. E pensate, questi abitanti della Decapoli adoravano idoli. Dalle scoperte archeologiche si sa che queste popolazioni erano centri del paganesimo greco, erano pieni di idoli, onoravano divinità pagane come Zeus, Afrodite, Dionisio, e Gesù si trova in quel territorio. E queste persone che hanno sentito parlare di Gesù che compie questi segni miracolosi vanno da lui. Perché? Perché Gesù è in grado di fare ciò che i loro idoli non riescono a fare. Per questo motivo, versetto 32, leggiamo che condussero da lui un sordo che parlava a stento. La parola per sordo indica ottusità, che applicata all'orecchio possiamo pensare a una condizione di sordità. Ed è possibile che questa sordera in questo uomo portò a che questa persona parlasse a stento. Forse lui era nato sordo, o forse da bambino era rimasto sordo. Ma il fatto è che questa persona, questo uomo, essendo incapace di sentire, era incapace anche di parlare. Ecco perché aveva un grande impedimento nel parlare. E pensate, queste persone che avevano impedimenti fisici erano emarginati dalla società. In Israele, ascoltate, i sordi erano generalmente considerati come malati mentali e sostenevano che la disabilità, come essere sordi o ciechi, era il risultato diretto del giudizio di Dio per il peccato. Infatti i discepoli ad un tratto chiederanno a Gesù: questo uomo che è nato cieco è per i suoi peccati o quelli dei suoi genitori? Gesù gli dice: no, questo è per la gloria di Dio. E pensate, anche tra i giudei si credeva che un sordo che parlava a stento era possibilmente anche indemoniato, e quindi loro esercitavano la magia e l'esorcismo per togliere il demone da questa persona, secondo le loro conclusioni. E delle persone condussero a Gesù questa persona, forse amici, forse parenti, e guardate, dice che lo pregarono che gli imponesse le mani. queste persone hanno pensato che Gesù cosa poteva fare? Poteva imporre le mani ed essere guarito questo uomo. Si sapeva che Gesù guariva soltanto con il suo tocco, si sapeva che Gesù, anche soltanto le persone toccandolo, si sarebbero guariti. Quindi queste persone conoscono già Gesù. Vedete che la sua fama non è una fama infondata sul nulla, ma proprio su ciò che Gesù faceva fino a quel momento. Ma guardate il versetto 33, perché Gesù non imporrà le mani a questo uomo, ma guardate cosa fa il Signore. C'è la folla, c'è Gesù con i suoi discepoli, gli viene portato questo uomo, Gesù ascolta la loro richiesta, Gesù mostra compassione e misericordia e prende questo uomo e lo conduce fuori dalla folla in disparte. Il Signore ritirò quest'uomo dalla folla e andò in un posto dove c'era soltanto lui e questo uomo. L'uomo, pensate, era stato portato in mezzo a una gran folla, in mezzo alla presenza di tante persone che non conosceva, nemmeno conosceva chi era la persona che era davanti a sé, Gesù. Senza dubbio, in quella situazione, questo uomo sordo, che forse viveva tanta oppressione dalla società, si trovava in un momento in cui era irrequieto. Sono qui in mezzo a questa gente, mi hanno portato dinanzi a questa persona, sono nervoso. Gesù lo prende e lo porta fuori. Ma anche, pensate, Gesù lo prende e lo porta fuori dalla folla per dare attenzione soltanto a lui. Non c'è dubbio che l'uomo sordo a questo punto sa che quel uomo che ha davanti a sé, che possibilmente lui riconosce che è Gesù, quell'ebreo, sa che quell'uomo farà qualcosa nei suoi confronti. E guardate, fine del versetto 33. Cosa dice? Che Gesù gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Versetto 34. Poi alzò gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Efatà. Cosa sta facendo Gesù? Se da solo con questo uomo, lui fa tutta questa, queste azioni. Come dice uno studioso, in un atto di profonda bontà, il Signore cominciò, ascoltate, a comunicare in un linguaggio dei segni, usando gesti e segnali non verbali. Gesù sta comunicando a una persona che non lo ascolta con dei segni. E guardate cosa fa. Lui gli mette le dita nelle orecchie, con la saliva gli tocca la lingua, alza gli occhi al cielo, sospira e parla. Quell'uomo non avrebbe ascoltato, non avrebbe capito ciò che Gesù avrebbe fatto come guarigione nei suoi confronti se Gesù non avesse fatto tutto questo. Usando il linguaggio dei segni, egli, guardate, gli mise le dita nelle orecchie. Cosa sta comunicando Gesù? Che qualcosa sarebbe stato fatto nella sordità di questo uomo. E Gesù, Gesù sa specificamente che questo uomo non è un disabile mentale, non ha problemi mentali, non è indemoniato, ma è sordo. È semplicemente una persona che non può sentire, non può ascoltare. E il Signore usa questo segno per indicare che sapeva correttamente qual era il problema di quest'uomo. E poi Gesù cosa fa? Con la saliva gli toccò la lingua. Al capitolo 8, versetto 23 del Vangelo di Marco, si può leggere che Gesù, quando guarì il cieco, gli sputò sugli occhi. Per noi questo può essere incomprensibile, ma ascoltate, in quel tempo sputare era considerato avere un potere medico o magico nel mondo antico, perché la saliva di una persona importante veniva considerata come qualcosa che poteva guarire. Pensate, degli storici romani raccontano la storia di un cieco che si avvicinò all'imperatore Vespasiano e gli supplicò che lo curara con la sua saliva. I popoli antichi credevano che la saliva aveva delle proprietà curative. Alcuni rabbini anche rifiutavano l'uso della saliva perché la consideravano magia, però altri accettavano il suo potere medicinale. E ovviamente Gesù non ha bisogno della sua saliva per comunicare a quest'uomo. Ma pensate, secondo l'uso e costume di quel tempo, Gesù che sta parlando a lui insegni affinché capisca ciò che Gesù farà. Gesù sta mostrando che lui lo guarirà. Sta comunicando a questo uomo con dei segni che il suo problema è nelle orecchie, che lui guarirà questo uomo, anche la sua lingua, sta facendo azioni simboliche per attirare l'attenzione di questo uomo. E pensate, chi interverrà per fare tutte queste cose è proprio Gesù che è dinanzi a lui. Il versetto 34, Gesù alzando gli occhi al cielo, lui alzò gli occhi al cielo, probabilmente per far vedere al cieco che cosa sta comunicando, che ciò che Gesù farà proviene dal cielo. Anche un gentile avrebbe capito che ciò che Gesù sta per fare viene dal cielo perché alzava gli occhi al cielo. E guardate dopo cosa dice: Gesù sospirò. Tutti i segni che mostrava a questo uomo ciò che Gesù stava per compiere nei suoi confronti. Questo sospiro può rivelare il forte sentimento di Gesù, la sua compassione per quest'uomo, o anche l'espressione di una preghiera sentita, già che dopo che Gesù sospira, alza lo sguardo al cielo e dice: Efatà. O lui alza gli occhi al cielo, sospira. Questo può mostrare che Gesù sta pregando nel frattempo che sta guarendo questo uomo. Non lo sappiamo e sono deduzioni per capire perché lui sta sospirando. Ma il punto è questo: Gesù anche a un uomo sordo gli sta comunicando chiaramente ciò che lui farà nei suoi confronti. Pensate, se Gesù parla così a un uomo che non lo ascolta, un uomo che non aveva creduto in Gesù, quanto Dio parla chiaramente a noi come suoi figli? O possiamo dirlo così, quanto Lui è in grado di parlare a noi chiaramente in qualsiasi momento? Se Gesù o se Dio non ci risponde chiaramente, c'è un motivo, c'è un proposito. Ma Dio è in grado di comunicare chiaramente verso i suoi figli, attraverso la sua parola. E Gesù dice Efatà, che Marco traduce immediatamente, che vuol dire apriti. La parola è una sola, perché? Perché se quel uomo, supponiamo che da piccolo, aveva sentito alcune parole, o aveva nella sua esperienza letto le labbra e avrebbe capito cosa significava aprire, Gesù con una parola stava comunicando ciò che avrebbe fatto nelle sue orecchie e nella sua lingua. Apriti. Molto semplice, ma molto profondo il modo in cui Gesù comunica a questo uomo. E questa parola fu indirizzata agli organi dell'udito e della parola dell'uomo. Il creatore che era lì, Gesù Cristo che si era incarnato, parla a questo uomo. E guardate il versetto 35. E subito gli si aprirono le orecchie gli si sciolse la lingua e parlava bene. Quale potenza, quale grazia. Ed è interessante perché il versetto 35 dice che dopo che Gesù fece tutti questi gesti e disse una parola a questo uomo, subito gli si aprirono le orecchie, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Questo subito, dopo che Gesù compie un miracolo, non è la prima volta che noi lo vediamo. Marco 1:42. Gesù è davanti al lebbroso. Nel versetto 41, Gesù impietositosi stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sì, purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Marco 2:12, davanti all'uomo paralitico, Gesù disse: affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il paralitico si alzò subito. Marco 5:29, la donna con il flusso di sangue. Dopo che la donna lo toccò, in quell'istante, la stessa parola, subito la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Marco 5:42, la figlia di Jairo, che lì sul letto, senza vita, Gesù la prende per la mano e gli disse: Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava. Marco 7:35, il uomo sordo che parlava stento vede con le sue labbra che Gesù dice Efatà, che vuol dire apriti, e gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Subito. Subito, guardate, versetto 35, gli si aprirono le orecchie, gli si sciolse la lingua e parlava bene. Pensate, questo uomo all'istante non soltanto riceve la capacità di parlare, la capacità di ascoltare, ma parla anche bene. Non solo poteva sentire i suoni, ma poteva capire e articolare parole senza bisogno di alcun recupero per il suo parlare. In modo soprannaturale, Gesù ha reso possibile che quest'uomo potesse sentire e parlare in totale fluidità. E pensate, il potere della guarigione non si trovava nei segni di Gesù. Tante volte noi vediamo che i carismatici devono fare questi segni come se quei segni hanno in sé il potere di fare quello. No, Gesù sta comunicando a lui tramite segni, ma il potere della guarigione si trova nel suo comando esplicito che viene divinamente potenziato. È la volontà di Gesù di guarire quell'uomo, e abbiamo visto anche davanti alla donna sirofenicia, lui non pronunciò nessuna parola, non disse niente, e il demone se ne andò. Possiamo pensare che il suo pensiero, la sua volontà, la sua iniziativa di fare qualcosa è sufficiente. Però a volte lui comunica: Dio parlò e la terra fu, Dio parlò e l'uomo fu. Tutto ciò che lui dice, se è la sua volontà, si adempie. E uno studioso cita: un sordo che recupera l'udire impiega tempo per acquisire il discorso, il poter fare un discorso e la pronuncia corretta. Tuttavia il recupero di quest'uomo è stato miracoloso perché è stato completo nel momento in cui Gesù gli parlò. E cosa fece il Signore dopo questo? Ordinò a tutti, versetto 36, di non dirlo a nessuno. Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno. Gesù ordinò alle persone che erano lì presenti, gli amici del sordo, il sordo stesso che adesso poteva parlare bene e poteva ascoltare bene, così come la folla che era intorno a lui, di non dire a nessuno ciò che era successo. Gesù ordina questo, diversamente da quello che aveva ordinato a quest'uomo che era stato con i demoni dentro di sé e che gli dice vai e parla a tutti quanti. In questo caso, nella stessa regione, Gesù dà un comando diverso. Non parlate di questo. E lo comanda, lo ordina a queste persone. Per quale motivo? Forse la reputazione di Gesù era così grande in quel momento che anche nella Decapoli questo ordine era necessario per placare un po' il fervore messianico. Sappiamo che la fama di Gesù sta raggiungendo proporzioni epiche, la folla è diversa, è difficile da gestire, e il Signore, come in Galilea, anche nella Decapoli, non ha più il desiderio, non ha il desiderio, possiamo dire, di gettare legna sul fuoco riguardo ad aspettative nei suoi confronti materialistiche e politiche. Forse anche Gesù non voleva essere conosciuto come un operatore di miracoli. Perché? Perché la sua vera identità si sarebbe rivelata quando? Quando Gesù sarebbe morto sulla croce, sarebbe risorto, avrebbe apparso ai suoi discepoli e sarebbe uscito nuovamente in cielo per sedersi alla destra del Padre. Ma guardate, Gesù più lo vietava, più lo divulgavano. Possiamo dire, la disubbidienza di questa gente era proporzionale. Mentre Gesù più li comandava, all'uomo e ai suoi amici e alla folla, di non dire quello, più loro lo dicevano. L'ironia è che, anche se Gesù aveva guarito le orecchie di questo uomo, quest'uomo ha rifiutato di ascoltare l'ordine del Signore. È interessante che la risposta di queste persone dinanzi al Signore, davanti a un ordine così esplicito di Gesù, è disubbidienza. Disubbidienza. Come possiamo vedere, il fatto che Gesù compisse dei miracoli nelle persone non indicava sempre che dall'altra parte c'era una fede salvifica che credeva in lui e che si sarebbe sottomesso alla sua parola. E pensate, loro sono andati da Gesù sapendo alcune cose di Gesù. Questo ci mostra che non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre, la volontà di Dio. E guardate il versetto 37, Gesù suscita questo. Erano pieni di stupore. La parola per stupore indica aver ricevuto uno shock mentale estremamente forte. Queste persone erano colpite, meravigliate. Questo era uno stupore estremamente grande e forte. E la gente era totalmente colpita ed era incapace di trattenersi. Pensate, la donna sirofenicia, quando ascoltò che Gesù le disse vai, tua figlia è guarita, lei se ne andò, ubbidì al Signore. Quando l'uomo che era stato ristorato dal aver scacciato questa legione dei demoni vuole andare con Gesù, Gesù gli dice no, vai dai tuoi, e questo uomo ubbidisce. Questa gente ascolta e fa l'opposto. E guardate cosa dicevano. Il motivo per cui divulgavano il fatto era perché erano completamente stupiti per quello che Gesù aveva fatto. Ma guardate cosa dicevano. Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Egli ha fatto ogni cosa bene, rettamente, correttamente. Pensate, anche delle persone gentili, senza fede, guardando Gesù, non potevano negare ciò che lui compiva. Non potevano negarlo. La gente è stupita di che cosa? Della perfezione, dei miracoli di Gesù. Le persone erano guarite totalmente, immediatamente, perfettamente. Gesù non falliva mai. Perciò aiutiamo il nostro cuore a considerare ciò che stiamo dicendo. Perché se Gesù è in grado di fare qualsiasi cosa, se Gesù ogni cosa che fa la fa totalmente, immediatamente, perfettamente, in questo contesto, e Gesù non fallisce mai, Gesù nella nostra vita è in grado di fare ogni cosa. Perciò, davanti a determinate circostanze, considera questo. Se Gesù non sta facendo una determinata cosa, non è perché non è in grado di fare, ma perché lui nella sua saggezza sa che è meglio ancora non agire. Gesù alla donna sirofenicia, davanti alla sua insistenza, Gesù non le rispose nulla. Però Gesù quando agisce, lui è in grado di fare ogni cosa. Questa è una chiamata alla nostra fiducia nei suoi confronti, sapendo che lui fa ogni cosa bene e nella nostra vita, nella sua provvidenza, non necessariamente farà in un attimo, si concluderà tutto. Ma tu sai che lui è in grado di fare ogni cosa perfetta, i suoi tempi sono perfetti, lui è pienamente saggio e permetterà tutto ciò che tu vivrai per il tuo bene. E pensate, questo si collega con Matteo 15. Andate di nuovo in Matteo 15. Versetto 29. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. E guardate il versetto 30 e 31. E gli si avvicinò una gran folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. Marco essendo generale. Versetto 31. La folla restò piena di stupore nel vedere che cosa? Che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e guardate, e diede gloria al Dio di Israele. Questo non significa che queste persone erano credenti, ma mostra che cosa? Che loro attribuivano quello che avevano visto al Dio di Israele, che era il Dio di coloro che abitavano vicino a loro. Era il popolo da dove proveniva Gesù. Loro non lo stavano adorando, stavano lodandolo, dando gloria, perché momentaneamente non erano i loro idoli, ma era il Dio di Israele. Loro momentaneamente stanno dando lode al Dio di Israele al posto dei loro idoli. Guardate, questa gente idolatra, gentile, disse riguardo a Gesù: egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Questo cosa stiamo vedendo? Che è una accurata comprensione di quello che veramente Gesù faceva. La ironia è che le guide di Israele, quando vedevano queste cose da Gesù, lo rifiutavano dicendo: ciò che Gesù fa lo fa per l'aiuto di Belzebù, accusando a Gesù di agire per conto di Satana. i gentili pagani della Decapoli, idolatri, riconoscono che il potere di Gesù veniva dal Dio di Israele. E loro testimoniavano la ragione di quel grande stupore, che era che Gesù faceva tutto bene. Loro hanno una semplice comprensione di quello che Gesù faceva e li portava a questa conclusione. Il contrasto tra coloro che avrebbero dovuto riconoscere chi era Gesù attraverso ciò che lui faceva, da quello che gentili pagani potevano vedere in Gesù, e anche se non credevano, arrivavano a una accurata conclusione. E questa loro conclusione che stavano divulgando, per la quale sono stupiti, si conforma a quello che Isaia parla riguardo al Messia. Andate in Isaia 53. Se questa conclusione, possiamo dire, se questi gentili e pagani che non conoscono la Scrittura arrivavano a questa conclusione riguardo a Gesù, pensate quanta più responsabilità dovevano avere gli scribi e i farisei, i giudei che conoscevano le Scritture, e quando vedevano Gesù fare qualcosa rifiutavano, negavano chi lui era. Perché Isaia 35 è molto chiaro. Isaia 35, scusate, Isaia 35 parla e descrive le meraviglie del futuro regno di Dio, dalla prospettiva di Isaia, che sarebbe stato quando il Messia avrebbe regnato su questa terra. Infatti Gesù, quando arriva, cosa dice? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Per quale motivo è vicino? Perché il re in mezzo a loro, e li chiama a ravvedersi e credere nel Vangelo, nella buona notizia che Dio sta portando. E guardate Isaia 35:1. Cosa dice Isaia riguardo al futuro regno di Dio promesso ad Israele? Sta parlando di un ristoro della terra. Dice: il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con canti, con gioia e canti di esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Versetto 3. Guardate come Dio incoraggia il suo popolo. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio verrà, egli stesso, a salvarvi. Allora, versetto 5, si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Chi ha guarito? Il uomo sordo che parlava a stento. Il Dio di Israele, Dio il Figlio, la seconda persona del Dio unico e trino, il Figlio di Dio che era Gesù. Gesù è il Figlio di Dio. Voi potete pensare al fatto che il Dio trino mandò suo figlio a incarnarsi per fare queste cose in mezzo a peccatori come noi. Questa guarigione non ha l'intenzione di mettere in risalto l'uomo che viene guarito, ma Gesù. Questo è il Dio che in Isaia 35 disse: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà gli stessi a salvarvi. E il segno è che si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Queste persone non riuscivano a starsene in silenzio, erano pieni di stupore. E cosa dicevano? Quest'uomo fa ogni cosa bene. E cosa fa? I muti li fa parlare e i sordi li fa ascoltare. Questo rientra con lo scopo di Marco, che ci mostra che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e come tale egli fa tutto bene. E la realtà di chi era Gesù era davanti a tutti loro, davanti ai gentili, davanti ai giudei, davanti agli scrivi, davanti ai farisei, davanti ai discepoli. Ma come dirà Gesù? Voi non potete venire a me se il Padre non vi attira. E dirà ai farisei: voi non siete di questo gregge, del mio gregge. E il fatto è che il rifiuto della persona di Cristo era un atto di ribellione contro Dio. E oggigiorno succede allo stesso tempo. La nostra ubbidienza manifesta che noi ci sottomettiamo al Figlio di Dio. Oggigiorno la stessa cosa: se Lui non è presente, la Sua parola, il Suo messaggio, la Sua verità è presente. Il rifiuto della Sua persona rivelata nella Scrittura è una ribellione contro Dio. Il rifiuto della Sua volontà rivelata nella Scrittura è un rifiuto, è una ribellione contro Dio, ma anche il ravvedimento dei propri peccati dinanzi a Gesù Cristo e la fede nella sua morte sostitutiva affinché noi potessimo essere perdonati dai nostri peccati, e l'ubbidienza alla sua parola così come rivelato nella Scrittura è un atto di adorazione a Dio che proviene dalla grazia e dalla sua compassione verso di noi. Consideriamo quelle parole che questi uomini e donne che erano lì presenti a Gesù dicevano di Gesù: egli ha fatto tutto bene. E poi citeranno una verità che mostra e si collega con Isaia, di che quell'uomo che era lì, che ha fatto dei segni e ha aperto gli orecchi, fece parlare quella bocca, era il Figlio di Dio, colui che si era incarnato e aveva vissuto tra di noi, come dirà Giovanni, piena di grazia e verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito dal Padre. E poi dirà più tardi che Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo Figlio Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quale dono che abbiamo ricevuto di aver Dio mandato suo Figlio e averci donato a noi questa fede salvifica di credere in Lui, di ravvederci dai nostri peccati e camminare in ubbidienza a Lui.